También quiero saludar a la gente del barrio.
¡Qué buen tumbaito para lavar la ropa!
Dámele un saludo a Marta y a Ilario.
Eccoci qua, sono le 19 e 19 minuti, benvenuti per chi ci ascolta in diretta, il giovedì 29 agosto 2024, benvenuti a questa nuova edizione di Latinoamericando che si occupa, lo diciamo sempre, dell'altra sponda dell'Atlantico fuorché gli Stati Uniti e il Canada. E oggi naturalmente che non sarà l'eccezione perché parleremo in realtà dell'America Latina, però che riguarda una cosa russa. Dentro dell'esercito russo ci sono membri di diversi paesi e fra questi paesi ci sono dei cubani. Una questione che magari non è tanto trattata, però che sicuramente merita di essere approfondita. Quindi parleremo con un'esperta dell'isola caraibica che ci racconterà quanto vero è questa notizia e soprattutto vorrei togliermi il dubbio personale, lo devo ammettere, se questi cubani vanno lì per prendere una buona quantità di soldi, soprattutto tenendo in conto di stipendi veramente risibili, se vogliamo, che ci sono sull'isola cubana, oppure vengono semplicemente ingannati perché sono convinti di andare per fare un'attività e poi finiscono in una guerra. E quindi per avere più chiarimento vi invito a continuare l'ascolto di questa edizione, la numero 942 di Latinoamericando. Però attenzione, perché non sarà l'unico tema, perché oltre di parlare di Cuba, e lo vedremo sotto diversi punti di vista, anche sul rapporto molto polemico con il governo di Nicolás Maduro, parleremo anche di un altro alleato del Venezuela, come lo è il caso del Nicaragua. Però non soltanto il rapporto Nicaragua-Venezuela, ma anche di una notizia che ho trovato sul Manifesto l'altro ieri, che riguarda il sempre complicato rapporto che ha il Nicaragua con la Chiesa Cattolica, una questione tutt'altro che nuova. La novità è che persino l'elemosina vengono tassati. Cosa significa questo nella pratica? Non so, uno va in chiesa, lascia una monetina, viene lo Stato e ti dà una fattura per ogni moneta che si dà. No, ovviamente che sto un po' esagerando. Cercheremo di capire con l'autore di questo articolo sul Manifesto di cosa si tratta questo nuovo capitolo nelle relazioni diplomatiche molto tese fra il paese centroamericano e il Vaticano. Ecco, sentiremo diversi argomenti, sentiremo anche la musica che oggi ci accompagna del gruppo Cimarrón de Cuba, un CD dell'anno 2014 che prende classici della musica cubana, ma in nessun momento saremo interrotti da una fastidiosissima pubblicità, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, assorbimento di alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Per un mese in più continueremo a martellare su questo metodo. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Dico per un mese in più perché fino al 30 settembre avrete la possibilità di contribuire con questa radio senza investire un solo euro. Prima però di lasciarvi alla musica, alcune cose vanno dette, come per esempio quello che sta succedendo in Messico. Perché il governo di AMLO, che ci sarà sempre per un mese in più, perché il primo ottobre Chávez si insedierà al potere in Messico, però per un mese in più ci sarà Andrés Manuel López Obrador. Ma nonostante il pochissimo tempo che le resta al potere, ha deciso di impulsare un progetto di legge per l'elezione attraverso il voto popolare di giudici e di ministri della Corte Suprema. Questo dall'anno 2025, quando lui non sarà più al potere. E questo ha portato a moltissime manifestazioni contro questa riforma e fra i protagonisti di questa protesta ci sono gli studenti universitari. Mentre che gli Stati Uniti hanno ribadito la loro preoccupazione contro questa riforma della giustizia e là è stato una specie di attrito diplomatico fra l'ambasciatore statunitense in Messico e il governo di AMLO. Il governo degli Stati Uniti, lontano da tirarsi indietro, ha ribadito il sostegno al proprio ambasciatore. È sempre una questione di ingerenza, no? Come si dice sempre in questi casi. Una cosa che è assolutamente pacifica, penso io. Ogni paese deve decidere la propria politica. Il problema è quando si usa questo discorso della non ingerenza, che va benissimo, ripeto, per coprire alcune violazioni dei diritti umani, che è quello che vediamo che succede spesso con il Venezuela, un paese che continua a essere criticato anche dagli Stati Uniti. E questo, se vogliamo, aiuta a una contrapposizione più dal punto di vista discorsivo, più che reale, che fa il governo del Venezuela contro gli Stati Uniti. Vi dico una nota personale, cosa che non faccio pressoché mai, però ieri stavo parlando con un difensore del governo che è stato anche come osservatore poco tempo fa, un difensore oltranza, e quando l'ho detto le mie perplessità per quanto riguarda il voto, che non sono soltanto mie ovviamente, anche la violazione dei diritti umani, ricordo che un paio di edizioni fa abbiamo parlato con Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia, e lui mi ha detto: e vabbè, allora tu sei con Trump e con Milei. A volte ci sono dei discorsi di una semplicità disarmante. O sei con Maduro o sei con Milei. Ah, vabbè, dai. Chiusa la nota personale. Adesso sentiamo una cosa molto più gradevole, sicuramente, che la musica del gruppo Cimarrón Cuba. Sentiamo un altro dei classici della musica cubana. Il brano si chiama Yolanda. L'ha reso famosa un grandissimo della musica cubana come Silvio Rodríguez. È molto conosciuto in America Latina, eh? Proviamo a sentirlo. A fra poco.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Romántica sin reparar en formas tales. Que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo.
Sono 9:34, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Andiamo avanti con questa trasmissione che si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, una regione che molte volte viene dimenticata, e viene dimenticata per esempio un tema che io lo considero abbastanza importante, che è quello del contributo di alcuni cubani alla guerra fra la Russia e l'Ucraina. È veramente così? Carla Vitantonio, buonasera e benvenuta per la prima volta al Latinoamericano.
Buonasera a tutte voi.
Grazie mille per la sua disponibilità. Carla Vitantonio è cooperante, scrittrice, si occupa di colonialità, aiuto umanitario, gestione di disastri, per il suo operato nominata nel 2022 Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia. Vive e lavora a Cuba. Carla Vitantonio, che informazione abbiamo su questo tema e soprattutto questi cubani vanno ingannati in Russia, sanno con cosa si vanno a trovare, con cosa sappiamo? Fino ad oggi, un paio di giorni fa, si è fatto una riunione fra la diplomazia russa e quella cubana, ricordando gli ottimi rapporti che esiste fra entrambi i paesi, no? Cosa sappiamo, Carla?
Allora, di questo tema specifico sappiamo abbastanza perché già a fine gennaio, inizio febbraio ci fu uno scoop della BBC che aprì su questo capitolo. In realtà c'è un antecedente. C'erano già all'inizio della guerra tra Russia e Ucraina dei leaks su soldati russi che partivano. Questa era una cosa che era passata abbastanza in secondo grado, viste poi tutte le priorità nelle notizie internazionali. A fine gennaio esce questo servizio di BBC che esce in forma di scoop, e a fine maggio-giugno esce un servizio più completo che ci racconta, insomma, una situazione che per chi vive a Cuba non è così inaspettata. Sostanzialmente, in buona sostanza, cosa è possibile che stia succedendo? Molte persone in questo momento storico cercano di lasciare Cuba in via legale o illegale per seguire le loro ambizioni, i loro sogni, che possono essere un futuro migliore, un lavoro, insomma molte cose. E tra i paesi in cui è facile andare c'è la Russia, perché intanto per le storiche buone ragioni, ma anche perché molto banalmente per arrivare in Russia non c'è bisogno di un visto particolarmente difficile per i cubani, un paese senza visto per i cubani. I cubani hanno un passaporto debolissimo, per cui la Russia è sempre stato un luogo di arrivo per i cubani. Su come questi cubani arrivino...
Scusate, l'interruzione, ma per una questione storica, per la guerra fredda, quel periodo, qualcosa che è rimasto dall'epoca?
Sì, molti paesi dell'ex Comecon non hanno cambiato la loro politica di zero visti con Cuba dopo la caduta del muro di Berlino. Alcuni invece sì. Quindi la Russia è uno dei paesi che non ha cambiato una politica che è stata messa in piedi negli anni 60 e 70. Perché non l'ha cambiata? Non è casuale, no? Perché ci sono degli interessi reciproci tra Russia e Cuba, quindi si è deciso anche di non cambiare questa politica diplomatica. Dobbiamo pensare che oggi, insieme alla Cina, la Russia è uno dei grossi alleati per Cuba, quindi questo non ci sorprende per niente, insomma, questa continuità anche dal punto di vista delle relazioni diplomatiche e consolari. Quindi, insomma, già da prima della guerra i cubani andavano in Russia in molti modi, e andavano in Russia e tornavano anche dalla Russia. Adesso c'è la questione dei cubani chiamati mercenari, a torto o a ragione, che vanno in Russia. Il governo non ha mai dichiarato di essere al corrente di questo, e molti cubani, anche appunto in questi servizi fatti dalla BBC, ammettono di essere stati attratti in Russia con l'inganno. La mia opinione è che ci siano entrambi i casi, ci siano sia dei cubani che vengono arruolati dalla Russia e sia dei cubani che vengono come si dice, portati nel paese con promesse differenti da quelle che sono poi l'arruolamento. Quindi secondo me abbiamo questi entrambi casi. Cosa fa il governo cubano? È completamente all'oscuro di tutto? Io lo dubito, e in molti lo dubitiamo. Probabilmente il governo cubano in questo momento non ha la forza geopolitica di prendere una posizione rispetto a questo, no? Quindi chiude gli occhi, molto probabilmente, come sta chiudendo gli occhi rispetto a molte altre questioni. Non è un caso, insomma, che pochi mesi fa, nel viaggio in Russia di Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez comunque ha ribadito il massimo appoggio alla Russia in questa guerra contro l'Ucraina. Quindi, insomma, in questa alleanza tra Cuba e Russia sicuramente non è Cuba l'alleato forte, e questa migrazione che si trasforma poi in forme di mercenariato nei confronti all'interno della guerra, ecco, questo è una delle tante parti di questa relazione, ecco.
Possiamo ricordare qual è il stipendio medio in...
Ma allora, lo stipendio medio è basso, lo stipendio medio è, potrei dire che oggi uno stipendio medio sarà intorno ai 3.000 pesos cubani. I 3.000 pesos cubani nel cambio ufficiale sarebbero abbastanza, I 3.000 pesos cubani, adesso non ho la calcolatrice, ma se noi dividiamo per 24 viene fuori qualche centinaia di dollari al mese. In realtà qual è il problema vero? Che questi 3.000 pesos cubani non valgono niente nel mercato informale, che è il mercato sul quale si basano tutti, insomma il mercato nero. Il mercato nero, oggi il dollaro viene cambiato a 325-330 pesos cubani, questo vuol dire che 3.000 pesos cubani sono 10 dollari.
10 dollari al mese, no? Tanto per farci un'idea, e quanto potrebbe, non so se è uscito qualche versione, quanto potrebbe...
Qualche migliaia, un paio di migliaia di dollari al mese.
Un paio di migliaia. E quindi una differenza grandissima, da lì si spiega una parte del problema, no?
Purtroppo sì, una differenza grandissima, peraltro, insomma, in una situazione in cui il paese Cuba, dopo il Covid, sta vivendo una grandissima trasformazione. Non dobbiamo per forza dire che sia buona o cattiva, ma sicuramente la trasformazione politica, economica e sociale è radicale, e quindi in questo momento per un cubano avere questo potere d'acquisto è un cambiamento stratosferico, no? Non possiamo neanche immaginarci, no, cosa voglio dire riuscire a mandare a casa fossero anche solo $500 al mese, no?
Fai vivere a tutto un villaggio quasi, esagerando un po'.
Esattamente. Sì, no, fai vivere una famiglia sicuramente. Ecco.
Ufficialmente il governo cubano dice di combattere questa specie di mercenari, non so se chiamarlo in questo modo.
Non incoraggia questo tipo di partenze, anche perché ricordiamo che comunque il governo cubano storicamente è un governo a cui piace posizionarsi in maniera integra rispetto ad alcune dinamiche internazionali, per esempio, insomma, non ci dimentichiamo la mediazione nel processo di pace colombiano, non ci dimentichiamo che l'anno scorso Cuba ha ospitato il COP, la riunione dei 77 più Cina, insomma Cuba ha un'immagine, una reputazione internazionale all'interno del movimento non allineati, insomma negli anni 70-80 lo chiamavamo così, insomma quello che rimane molto importante, quindi sicuramente non è assolutamente intenzione del governo cubano quello di dire esplicitamente che o di sostenere apertamente questa cosa, non gioverebbe a nessuno. Purtuttavia evidentemente il governo cubano in questo momento, mettiamola così, non è in grado di arginare, non ha più, Cuba non è come, io dico sempre, forse un esempio che vi sembrerà banale, quando arrivai la prima volta a Cuba nel 2012 la criminalità era quasi pari a zero, ma se ti avessero rubato un portafogli, cosa altamente improbabile, però se fosse successo una notte che ti rubassero portafogli, nel giro di 24 ore la polizia ti avrebbe chiamato e ti avrebbe ridato il portafogli con tutto dentro e ti avrebbe presentato il ladro. Oggi l'apparato di sicurezza cubano non è più in grado di operare questo controllo sulla cittadinanza. Cioè la migrazione, Cuba si sta dissanguando, parliamo di un dato ufficiale, di una migrazione di 1 milione di persone in 2 anni, migrazione più alta di tutte le crisi che ha attraversato, crisi migratorie che ha attraversato Cuba dal 59 in poi, quindi, e chi migra ovviamente è la forza lavoro, quindi oggi Cuba non è in grado di assicurare questo controllo sulla cittadinanza, non potrebbe neanche promettere di farlo, non so come dire, quindi secondo me è nell'interesse di tutti probabilmente chiudere gli occhi, ecco, diciamo, così chiudere almeno un occhio.
Carla Vitantonio, tu parli di immigrazione giustamente cubana e c'è un altro paese che ha il record di immigrazione, che è il caso del Venezuela.
Sì.
Io vorrei chiederti cosa possiamo dire su questo rapporto polemico che esiste fra Cuba e Venezuela. Va ricordato che Cuba è uno dei pochissimi paesi latinoamericani che sostiene il governo Maduro. Insieme al Nicaragua, l'Honduras, la Bolivia, però non dimenticami nessuno. Come possiamo qualificare questo rapporto?
Proverò a raccontare una storia, ovviamente insomma, questa è una storia come la storia tra Russia e Cuba, anche la storia tra Venezuela e Cuba, è una storia di alleanze impari, no? Quindi in questo momento Cuba ancora è altissimamente dipendente dal Venezuela. No? Il Venezuela è una potenza mondiale, il paese che ha più crudo, più giacimenti di crudo del mondo, e Cuba è un paese che è al collasso energetico, in cui non sono stati fatti investimenti energetici, quindi il paese ricorre a combustibili fossili praticamente quasi per la totalità del consumo energetico del paese, un paese che non ha riserve fossili da utilizzare, per cui noi facciamo, io insomma ti faccio un esempio banalissimo, ti puoi immaginare, io sono a Cuba, una persona molto privilegiata, sono la capomissione di una organizzazione non governativa internazionale, ho un visto che mi viene erogato direttamente dal ministero, insomma, eppure io stessa ogni volta che ho bisogno di fare benzina faccio ore e ore di coda, perché Cuba dipende dall'arrivo della barca disperata, ora di qua, ora di là, che riesce a passare il blocco dell'embargo imposto sia su Venezuela che su Cuba, peraltro, no? Per cui, cioè, dobbiamo essere molto realisti rispetto a questo incondizionato appoggio. Le relazioni tra Cuba e Venezuela sono delle relazioni altamente ineguali, no? E in questo momento probabilmente continuare a dare appoggio al Venezuela è tutto quello che Cuba può fare. Certo, da dentro devo anche dire una cosa, probabilmente mi chiedo se la stampa internazionale non si stia concentrando molto su questo appoggio incondizionato e poco su cosa possa significare per il sistema, per la governance cubana, una caduta di Maduro, ecco, perché qual è il problema? Che molti anche opinionisti, gente insomma non necessariamente degli speculatori, guardano alla possibile caduta del regime di Maduro come a una pallina da bowling che potrebbe innescare un cambiamento anche a Cuba, e questo i cubani lo sanno, questo regime cubano lo sa molto bene, no? Quindi anche insomma questo appoggio a Maduro è sicuramente anche questo aspetto qui che non dobbiamo sottovalutare. E poi insomma le relazioni tra due paesi sono innegabili. Ripeto, potevamo aspettarci qualcosa di diverso? Purtroppo no. Cuba è un paese strangolato, e quando dico strangolato non voglio fare retorica sull'embargo, sulle sanzioni unilaterali che i cubani chiamano bloccheo, no? Il bloccheo esiste, ma in ogni caso la conseguenza nel lungo periodo di questi 60 anni di isolamento è il fatto che questa isola è un'isola che sta collassando, non ci sono più infrastrutture, le persone che possono andarsene se ne vanno, la situazione è veramente, sembra senza speranza. Infatti a volte io, quando devo raccontare la ragione per cui i cubani se ne vanno, molto spesso dico: probabilmente non se ne vanno neanche per fame, se ne vanno perché cercano un posto dove possano sperare di stare meglio, e la maggior parte di chi se ne va per questo. Quindi insomma aspettarsi che Cuba non avrebbe sostenuto il Venezuela, ecco, era ingenuo.
Cara Vita Antonio, io ti chiedo, prima di salutarci, su un tuo libro, perché tu hai scritto 3 libri, se non vado errato, correggimi se dico qualcosa di sbagliato, ma uno di essi si chiama Bolero Havana, editore, che tu hai qualcosa di padovana, no? Raccontami un po', che rapporto hai con questa città?
Allora, io trasmettiamo. Sono una padovana adottata, nel senso che io ho fatto l'università a Padova, ho militato per molti anni a Padova, probabilmente qualcuna delle ascoltatrici e degli ascoltatori mi ha conosciuto anche come attrice di teatro di protesta nel padovano fino alla metà degli anni 2010-2012, e poi ho cominciato a fare la cooperante e sono partita per dei posti che non erano proprio dietro l'angolo, no? Quindi ho fatto 4 anni in Corea del Nord, 2 anni in Birmania, e poi sono approdata a Cuba, e adesso sono a Cuba da 6 anni. E infatti, grazie per aver nominato questo libro, perché poi il 13 settembre lo presentiamo proprio in una libreria di Padova, questo libro. Ma una cosa vorrei dire, insomma, Bolero Havana è una trilogia, no? Come tu ben dici, sono 3 libri, ognuno è indipendente, ognuno può essere letto individualmente, oppure possono essere letti come una piccola saga di luoghi quasi impossibili in cui ho fatto questo mestiere. Quindi mi sono occupata di crisi umanitarie in paesi con regimi molto estremi, diciamo così, molto, molto poco comuni o forse un po' fuori dal tempo, se vogliamo. E Bolero Havana è un libro che è uscito un anno fa e che, devo dire, ha trovato... I librai e le librai sono entusiasti, ha trovato un po', non voglio dire una critica negativa, ma alcuni lettori sono rimasti quasi delusi, perché io mi ostino a non voler dire loro cosa pensare di un paese, nel senso, io racconto il paese che vedo e lascio un po' alle lettrici e ai lettori dovere, il diritto di farsi loro un'idea del paese poi leggendo. Quindi Bolero Havana è stato, forse qualcuno sperava o che mi schierassi con il governo cubano o che mi schierassi contro il governo cubano, siccome non faccio nessuna delle due cose, è stato un libro un po' controverso, però a dispetto di ogni cosa continuo a viaggiare, ai librai piace, lo presentiamo in questa libreria di Padova, alla Mandria, che è una libreria di quartiere, quindi secondo me è un posto dove è importante fare cultura, no? Un posto non centrale della città, un posto dove vanno delle persone che magari non vanno nella libreria in Piazza dei Signori, non so se c'è una libreria in Piazza dei Signori, ma faccio un esempio. E quindi io sono contenta di arrivare con i miei libri là, e alle 6 del pomeriggio, il 13 settembre.
Ripetiamo, 13 settembre, ore 18, l'indirizzo ce l'hai, questa libreria?
Sì che ce l'ho, però non me lo ricordo.
Non importa. Lo
mettiamo sul sito, comunque credo che sia Via Armistizio, e l'unica libreria che sta in zona Mandria.
Ecco, l'ho trovato adesso, Via Armistizio numero 289. Noi siamo al Vignassico, non è tanto lontano.
Non è lontano da Radio Cooperativa.
Assolutamente. Dunque, ti ringrazio moltissimo. Carla Vita Antonio, parlaci, tu prima dicevi, ma io non mi schio né a favore né contro, non mi so schierarsi a favore o contro il governo, bisogna capire la realtà, perché a volte credo che c'è necessità di questo, al di là dell'ideologia personale di qualcuno, prima bisogna capire cosa sta succedendo, e c'è fame di conoscere la realtà, e credo che Carla Vita Antonio ci dà una mano importante in questa vicenda. Grazie mille, alla prossima Carla.
Ti ringrazio Gustavo, a presto.
Un saluto, andiamo avanti con questa trasmissione, e un altro degli argomenti che ci occupa è quello che sta succedendo in Nicaragua. È un caso molto particolare per quanto riguarda il cattolicesimo, da tenere presente per il difficile rapporto che esiste fra Ortega e la sua consorte Murillo e il Vaticano. La novità è che ci sarà una tassazione che si tasserà anche l'elemosina. Ma sapete come ho saputo questa informazione? Grazie a un articolo che ho trovato l'altro ieri su Il Manifesto. L'autore è collegamento in questo momento con noi, Gianni Beretta. Buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Grazie molte a voi che mi avete chiamato, sempre volentieri sono a disposizione.
Molto gentile. Allora, Gianni Beretta è un decano, credo che così possiamo chiamarti, del giornalismo che riguarda il Centro America, perché da tantissimi anni che segui questa regione nel mondo, hai vissuto tantissimi anni, no? Ricordami quanti anni sei vissuto in Centro
30
America.
30 anni, quasi continuando poi a andare giù comunque 3 volte all'anno.
Quasi niente, dai. Un pochino di esperienza te la sei fatta.
L'81 al 2012.
Essere vissuto così tanti anni in Centro America sicuramente ti qualifica per conoscere approfonditamente questo rapporto che da tempo, dicevo prima, è molto difficile, molto conflittivo fra il Vaticano e il Nicaragua. Però cosa possiamo dire su questo tema, Gianni? Cosa ci puoi raccontare?
Ma ormai siamo proprio a dei livelli, perché potete immaginare che non è che sia automatico poter collocare sulla pagina esteri del Manifesto o di qualsiasi altro giornale qualcosa sul Nicaragua, ma se le corbellerie che combinano lì ridicole e paradossali, e poi alla fine, al di là del fatto che appunto è dal 1982 che scrivo sul Manifesto, sul Centro America, in particolare risiedendo a Managua, in Nicaragua, insomma, potete immaginare che dare una continuità su questo disastro di questo Daniel Ortega, che è stato il comandante, il primus inter pares durante i 10 anni della rivoluzione sandinista, che è poi il motivo per cui io attraversai l'Atlantico e cambiai mestiere, perché ero nel posto giusto nel momento giusto. Oggi ormai dal 2018 non ci posso più tornare, perché nel 2018 ci fu il massacro nell'arco di 3 mesi di almeno certificati 352, in particolare studenti universitari che avevano promosso una sollevazione popolare nei confronti di questa neodittatura, no? E con tutti, preciso, con tutti i sandinisti democratici che erano nella rivoluzione, che sono stati tutti cacciati via dal paese, no? Cioè Ortega, come si dice in Toscana, ha dato il matto ed è arrivato a questa cosa dove in realtà chi fa tutto oggi in Nicaragua è la moglie Rosario Murillo, la quale è arrivata addirittura a adesso l'elemosina è il titolo, ma questo vuol dire che tutte le donazioni fatte a istituzioni religiose verranno tassate dal 10 al 30% d'ora in poi, che poi non è che è proprio l'elemosina di quella che si va a raccattare all'offertorio o a fine messa nelle chiese in sé per sé, l'elemosina, però insomma di fatto è una cosa di questo genere, che conferma questo tragico trend in questo paese latinoamericano alla Corea del Nord, declinato naturalmente a paese latinoamericano, con una unica differenza, che se nella Corea del Nord non puoi emigrare, lo devi fare clandestinamente invece in Nicaragua promuovono l'emigrazione oltre che a costringerla a qualsiasi tipo di oppositore di diversa natura, perché quelli che lasciano il paese sono già 800.000 almeno, poi con le rimesse familiari tengono in piedi le famiglie, le loro famiglie e la stessa economia nicaragüense. Ecco. Però questo è l'ultima iniziativa, l'ultima legge che è uscita in Nicaragua, dove però dietro c'è stata l'espulsione di adesso i numeri in questo momento 181 sacerdoti, una novantina di monache, di suore, e niente, lì non puoi fare più niente, non puoi fare processioni. Hanno mandato via anche due vescovi che adesso stanno a Roma. Il problema è che per alcuni mesi, dall'inizio dell'anno, che Papa Francesco ne aveva parlato in un Angelus all'inizio di questo anno qua, di queste espulsioni, sembrava che tutto, come dire, si fosse calmato, ma i primi di agosto altri sette preti sono stati arrestati e poi portati all'aeroporto e oggi sono a Roma.
Tanto per capirci, perché è chiaro che non mi immagino il prete con il posto del bancomat per far pagare le tasse, però come si concretizzerebbe questa tassazione di libertà?
Si concretizza che praticamente le istituzioni religiose, qualunque esse siano, vengono equiparate al sistema dell'economia produttiva, no? E quindi vengono applicate delle imposte a qualsiasi donazione che tu fai, in questo caso alla Chiesa cattolica, ma può essere anche a una Chiesa evangelica, e di tassare queste donazioni che vengono fatte, non solo. Praticamente sono state chiuse settimana scorsa altre 1.500 ONG, oltre alle 3.500 che erano state chiuse e messe fuori legge dal 2018, ma dove per ONG non si intende l'organizzazione, l'organismo non governativo, come lo concepiamo noi in Italia, che è dedito alla cooperazione internazionale, che è dedito. No, no, lì vuol dire qualsiasi tipo di associazionismo della società civile, assolutamente non necessariamente politico, perché l'opposizione politica, quei partiti che c'erano, i loro esponenti li hanno arrestati, sono fatti un paio d'anni di galera e poi li hanno deportati. Altri 150 sono ancora dentro in galera ora, quindi stiamo parlando di società civile minimamente organizzata, e questa legge sulle ONG dice che quelle che rimangono devono cooperare con il sistema pubblico, quindi con lo Stato, il regime, con la tirannia del clan degli Ortega. Ecco.
Siete all'ascolto della Radio Cooperativa, ci arriverete colui che sta rispondendo alle nostre domande. Io vorrei chiederti anche per la situazione con altre religioni, ma sembra che anche loro sono vittime da parte di Ortega, è corretto questo?
Sì, è corretto. Ora, naturalmente il bersaglio principale in questi anni è sempre stata la Chiesa cattolica, perché storicamente, ma in tutta America Latina, sappiamo che l'80-85% dei paesi latinoamericani, della popolazione, sono cattolici. Dopodiché, certo, sono arrivate anche le chiese evangeliche protestanti minoritarie, e anche loro sono sottoposte a questo obbligo di tassazione su eventuali donazioni che gli vengono fatte, soprattutto dall'estero, ma anche dall'interno del paese. Ma il colmo è che anche le cosiddette sette fondamentaliste, dei cosiddetti predicatori, che negli anni 70 furono inventate negli Stati Uniti per arginare la teologia della liberazione, allora, che poi ci pensò Papa Wojtyla ad azzerarla all'interno della Chiesa cattolica, questi predicatori che hanno fatto in modo che in America Latina Vedi per esempio il Brasile, ormai le statistiche dicono che cattolici sono rimasti il 50-55% della popolazione, perché queste sette fondamentaliste vanno a predicare un Dio, una fede che esclude qualsiasi partecipazione politica, e le hanno inventate negli Stati Uniti per questo, e praticamente se fino a qualche anno fa Rosario Murillo, che ogni giorno a mezzogiorno fa un discorso al paese dalla radio e dalla TV, in cui si erge lei a custode della fede religiosa nel Dio che io chiamo Todopoderoso, come si dice laggiù in America Latina. Ecco, se lei fino a qualche tempo fa promuoveva questi predicatori che le facevano un favore quando c'era ancora un po' di opposizione, oggi praticamente neppure le sette fondamentaliste hanno spazio in Nicaragua per fare delle cose dagli
Scusa
Stati Uniti.
l'interruzione, Gianni Veretta, però secondo te il Vaticano sta un po' ammorbidendo rispetto allo scorso anno la posizione rispetto a Nicaragua?
Ma il problema è che il Vaticano non è che sta, non sta cercando Papa Francesco, in questo caso, come dire, ammorbidendo. E il problema è che non hanno alternative. Io, quando ho intervistato per l'anniversario della rivoluzione la comandante, ex comandante guerrigliera Dora Maria Telles, che anche lei è stata deportata, il suo punto di vista del vedere questa deportazione di sacerdoti, frati, monachi, all'estero, interpretava il silenzio di Papa Francesco dall'inizio dell'anno fino ad oggi, fino all'Angelus di domenica scorsa, come che il timore della Chiesa è che a un certo punto non rimarranno più preti, sacerdoti in questo paese. Per dire, nella diocesi di Matagalpa, una diocesi rurale, il cui vescovo Rolando è stato Alvarez, è stato deportato alla fine di dicembre, è andato direttamente a Roma su ordine del Papa, e lì c'era stato evidentemente un accordo, come dire, va bene, mandiamo via questi, che non è che erano oppositori politici, e per un po' lasciamo stare. E la Donna Maria Teyes, la sua interpretazione è che la preoccupazione della Santa Sede è che questo paese rimanga senza preti. E allora la locuzione che ha fatto Papa Francesco domenica scorsa dopo l'Angelus in San Pietro è proprio, parla, ha un linguaggio che io ho riportato tutta la sua frase sull'articolo che ho pubblicato ieri, e dove c'è una sorta di rassegnazione, come dire, continuate ad avere la fede perché l'aldilà c'è, come dire, che insomma qualche cosa succederà, e tenete duro, ma in silenzio.
Mi correggo perché prima avevo detto che l'articolo è uscito martedì, invece è uscito ieri. Un sogno di un paese senza preti, non è il sogno di Bakunin, di nessun altro anarchista, ma forse di Ortega. Prima di salutarci, Gianni Beretta, io vorrei chiederti, per una questione molto polemica, pure questa, che rapporto con il Venezuela? Prima abbiamo parlato di un
Certo.
sostegno che dà il governo cubano al governo di Maduro. E cosa possiamo dire del governo di Ortega e il suo sostegno a Maduro? A te la parola.
Allora, attenzione, questo aprirebbe una parentesi un po' ampia. Cuba, Nicaragua e Venezuela vengono tipificati come regimi, ancora anti-Stati Uniti, diciamo così. Allora, sono tre paesi differenti che si relazionano fra di loro, ma noi dobbiamo dire, punto primo, Cuba È un regime, non c'è la democrazia fin dal primo giorno, ma Fidel Castro diede da alimentazione, istruzione, salute a tutto il popolo cubano che in America Latina se la sognavano. E oggi la crisi di Cuba è per un feroce embargo economico che risale a 62 anni fa e che nella storia planetaria moderna non esiste un embargo di questo genere. Cioè, se te hai un conto corrente negli Stati Uniti e investi su, fai un ristorante a L'Avana, ti congelano il tuo conto corrente. Lì no, loro sono alla fame. Ok, e quindi è un altro giro. Il Venezuela è una situazione articolata dove certamente che Maduro quasi sicuramente si suppone che abbia perso le elezioni, ma chi le ha vinte è quella oligarchia che maneggiava i benefici del petrolio fino a quando Chavez, che non era un comunista, si impose con elezioni, eccetera, eccetera. Questi, diciamo, vogliono recuperare quella modalità e certo Maduro, se non ha invitato gli osservatori internazionali, perché sapeva, alle elezioni sapeva che il rischio di perdere era forte e avrebbe perso, e quindi, come dire, c'è una situazione politica più articolata. Il Nicaragua, e concludo, non c'entra niente con queste dinamiche, anche se è alleato di loro, perché in Nicaragua non c'entra niente più, come dire, l'eventuale sinistra, dei sandinisti ortodossi. Lì così è un business del clan della famiglia Ortega che gestisce anche il transito della droga. Io ho scritto già più volte di come addirittura arrivano i container al porto di Genova dal porto di Corinto in Nicaragua e hanno dentro la cocaina. Va bene? Quindi il Nicaragua è una cosa che non c'entra, diciamo, con quella che è la politica tradizionale sinistra-destra, antiimperialismo, anti-Stati Uniti. È lì, è un business de loro e punto. Quindi, se sul Venezuela possiamo discutere di quello che è successo, ma in una situazione molto, molto più articolata. Il problema del Venezuela è che la democrazia c'era e Chavez vinse tutte le elezioni che aveva fatto a suo tempo, tranne il referendum per il cambio costituzionale. C'erano gli osservatori internazionali, tutti dicevano che aveva vinto. Dopodiché gli hanno tentato il golpe nel 2002 e la Corina Machado lo appoggiò quel golpe. E colui che avrebbe vinto le elezioni in Venezuela ora è un tipo che anche sul Centro America, sulle guerre di liberazione ai tempi, aveva fatto delle cose inenarrabili, no? Quindi, come dire, siccome anche nei nostri paesi europei benestanti la democrazia si sta sfilacciando, e la libertà di espressione, come dire, ma soprattutto di stampa, cioè si converte da giornalismo in manipolazione, dopodiché vincono le destre, anche perché poi l'economia venezuelana funziona e non funziona, e Maduro non è certo il presidente come quando c'era Chavez, che era un sognatore bolivariano, persino eccessivo, diciamo così, sognatore, che però negli anni suoi ridistribuì i benefici del petrolio al resto della popolazione. Però oggi far funzionare i sistemi democratici, soprattutto in un'America Latina che è il subcontinente più diseguale del pianeta e dove c'è la violenza più marcata perché la ridistribuzione del reddito è diventata pazzesca, ma ce l'abbiamo anche noi qui nei nostri paesi
Sì.
benestanti, e i conti non tornano più, e allora dopo ogni anno c'è la statistica che di 47 città su 50 più violente al mondo, 47 sono latinoamericani.
Questo lo dice lunga della situazione. Gianni Berretta, giornalista di lunghissima esperienza in Centro America, grazie per la tua chiarezza e per raccontarci questa realtà molto poco chiacchierata qui in Italia. Grazie, alla prossima, Gianni.
Un abbraccio, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a voi.
Un abbraccio.
Toda una vida.
Ho dovuto interrompere l'interessantissimo racconto di Gianni Beretta perché ormai sono le 20 e 14 minuti da questo preciso istante.
Toda una vida.
Non posso salutarvi senza ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che è il RID bancario, che è il pago elettronico e che è il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Per più informazioni mi raccomando visitate il sito www.radiocooperativa.org. Se volete contattarci, iscrivetevi a latinoamericando@gmail.com. Ripeto, latinoamericando@gmail.com. Mi ha scritto un ascoltatore di nome Damiano chiedendomi di notizie sulla Guyana e sul Suriname. Sono paesi che, di cui ne avevo parlato poco, devo confessarlo. Ne avevo parlato l'ultima volta per il discorso delle cuisine, non so se ricordate il conflitto fra le Guyana e il Venezuela, ma ci proviamo a tornare su questi paesi prima o poi.
Toda una vita.
Quindi io vi saluto, ma voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Se ci ascoltate in diretta, fra poco sentirete un intervallo musicale. Se lo fate in replica invece il lunedì dalle ore 16:25, fra poco ascolterete Economia e Società con Gabriele. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.
Però junto a ti.